Il pilotaggio, un romanzo, una nuova equipe. Chiara e Federico, coppia pilota. Don Giorgio, consigliere. Antonella e Andrea, infermiera e medico. Luisa e Luigi, casalinga e operaio. Paola e Patrizio, pensionati. Maria e Mattia, insegnante di religione e contadino. Franca e Fabrizio, ingegnere e disoccupato. Di Antonio e Cinzia Tenisci, equipe Chieti 3. Nell'aria ancora l'odore di cibo e bevande. L'equipe che abbiamo pilotato è tutta qui. Il vino di Mattia ci ha inebriati durante il pranzo. Lui, taciturno, il viso segnato dal sole e le mani callose da contadino, ci ha parlato della sua vigna e degli animali nella stalla. La moglie Maria, ai fornelli, ci ha invitato a sedere attorno al grande tavolo del salotto, imbandito come non avremmo potuto immaginare. Don Giorgio ha sorriso come un bambino che sta per scartare i regali sotto l'albero il giorno di Natale. Io e Chiara pregheremo con loro all'inizio e poi andremo via. Il nostro lavoro è terminato. Maria sembra inquieta. Forse non è abituata a ricevere tanta gente in casa. Sono giovani e vorrei che i loro sogni si realizzassero. Osservo il suo sguardo triste e vorrei avere il dono di conoscere i suoi pensieri. Siamo in casa nostra, ora in silenzio dopo le chiacchiere del pranzo, forse un po' appesantiti, ma tutti in attesa e la cosa mi fa un po' paura. Questa è la nostra prima riunione dopo i mesi di formazione, anzi no, si chiama pilotaggio. Non mi rendo ancora conto di questa equipe Notre Dame. Io e Mattia abbiamo aperto casa nella semplicità di quello che siamo. Tra tutti, forse Antonella e Andrea non ci sono abituati, loro medici benestanti, noi famiglia di contadini. Forse si staranno chiedendo dove sono capitati. Il tavolo della sala lo abbiamo acquistato 2 giorni fa all'IKEA proprio per l'occasione e Mattia lo ha montato ieri pomeriggio, altrimenti avrei dovuto farlo io. Lo osservo, Mattia, assorto, con lo sguardo fisso sul fuoco della candela accesa di fianco alla Bibbia, poggiata dove poco fa erano distese teglie di lasagne e pollo al forno con patate. E lo vedo triste. Istintivamente porto la mano sul ventre vuoto. Ho mangiato, ma non è al cibo che mi riferisco. Anche stamattina è successo. Mi sono svegliata con quello che vorrei non mi capitasse più ogni mese, da quando ci siamo sposati. Ancora una volta il nostro bambino non c'è. La mia pancia non sarà la sua culla. Non ancora, o forse mai. E ho paura che Mattia si stanchi di aspettare ciò di cui potrei non essere mai capace. Il silenzio è strano. Siamo tutti in piedi attorno al tavolo che odora di colla più che di legno. Forse perché di legno non è. Dalla finestra si scorge una gallina che becca a terra vicino al pollaio. Io e Andrea non siamo abituati a stare in campagna. Noi veniamo dalla città frenetica, dall'odore del disinfettante negli ambulatori. Tra i palazzi alti non si vede il cielo e le strade giovano del calore del sole poche ore al giorno, il tempo che le ombre del cemento ricoprano l'asfalto. Le aree verdi sono finte, come il prato di plastica che le fa sembrare vere. Niente a che vedere con il verde che abbiamo scoperto attorno alla casa di questi 2 ragazzi, che mi fanno tenerezza, così diversi da me alla loro età. Osservo il volto della Madonna raffigurata nell'icona di fianco alla Bibbia sul tavolo. Le labbra sono serrate su un viso dolce e non sorride. Ha un'espressione assorta, come se aspettasse che a parlare fossimo noi, con le parole e con il cuore. Andrea, al mio fianco, socchiude gli occhi appena Don Giorgio ci invita a pregare, e il momento dei saluti si avvicina. dopo questa preghiera del vostro consigliere spirituale, io e Chiara andiamo. Non avremmo neanche dovuto essere qui, ma volevamo davvero salutarvi con un abbraccio. Federico passa davanti a ognuno di noi e ci augura di camminare in pace secondo la nostra natura di sposi. Chiara lo segue e ci sorride. Il tema di studio che avete scelto è quello proposto dal movimento, che quest'anno è particolarmente interessante. Avete fatto un'ottima scelta. Senza attendere oltre, si avviano verso l'uscita. Quando la porta si chiude, è come se mi sentissi più sola, anche se sono a casa mia. Torno a toccarmi la pancia mentre ci mettiamo tutti a sedere. Nessuno osa parlare. E ora che facciamo? Cerco lo sguardo di Mattia, che sembra ancora più smarrito di me. Poi mi sposto su Don Giorgio, che rompe il silenzio. Allunga le mani sulla Bibbia e la apre. Legge ciò che è riportato alla pagina venuta fuori a caso e annuisce. «Prendete e mangiate», bisbiglia poco dopo. «Prendete e bevete». Legge ancora in un crescendo. «Fate questo in memoria di me». «Sono la padrona di casa. Dovrei parlare, ma non ci riesco. Sono come paralizzata dalle parole del Vangelo». Don Giorgio lo ha capito. Sorride e continua da solo. Senza aver preparato nulla, ho appena letto le parole fondamentali di ogni Eucaristia, parole pronunciate da Gesù dove si rivela tutta la profondità di essere Chiesa. La salvezza consiste nel rendere agli uomini la capacità di vivere i rapporti e di costruire la vita in comune conformandosi allo Spirito di Dio. «In che modo, padre?» domanda all'improvviso Franca, che è la prima a scrollarsi dal torpore del momento. Suo marito Fabrizio sembra sbuffare, ma è possibile che mi sbagli. Poco fa non ha pregato con noi. «Cara Franca e caro Fabrizio», risponde dolce Don Giorgio, «con queste parole la comunità riceve il mandato di conformare la propria vita a quella del Signore. Infatti ci è detto: fate questo». Fabrizio questa volta sbuffa davvero. «E quindi? Cosa dovrei fare più di quello che faccio ogni giorno?» «Non appropriatevi della vostra vita, ma donatela». «A chi dovrei donarla? La vita è mia. E poi, cosa c'entra questo con il fatto che saremo qui ogni mese? Perché è di questo che stiamo parlando». Fabrizio ha alzato un po' la voce, come se dovesse sempre mettere davanti il fatto che non crede, e siccome non voglio che il discorso degeneri, mi faccio avanti. Federico e Chiara hanno mangiato con noi e sono andati via. Sono stati la nostra guida per entrare nel movimento END, che è nuovo per tutti i presenti. Ci siamo appena ritrovati soli e non credo di sbagliare nell'affermare che adesso abbiamo tutti un po' di timore. Ho parlato tutto d'un fiato, senza pause, perché se mi fossi fermata non ce l'avrei fatta a continuare. Don Giorgio annuisce, abbassa lo sguardo sulla candela e torna a parlare a bassa voce. «Lavatevi i piedi gli uni gli altri. Siate prossimo dello straniero e dell'emarginato. Liberate con il perdono le vite prigioniere del disordine e del non senso. Nessuno consideri ciò che possiede come un suo proprio bene e fatelo insieme». Paola è la più anziana del gruppo, ma ha una voce squillante. Annuisce convinta e allunga la mano poggiandola sul braccio del prete. «Tutto ciò che hai detto è quello che ci viene chiesto. Questo è un dono». «Un dono», gli fa eco Don Giorgio, «un dono che ci viene chiesto di portare avanti insieme. E voi, ancora più in pienezza, lo farete in coppia. Questo è il movimento. Una novità che ci coinvolge tutti insieme». Mattia si volta, mi guarda per la prima volta da quando ci siamo seduti a pregare. Nel suo sguardo non c'è più tristezza. «Possiamo iniziare la nostra prima riunione», balbetta emozionato, e io con lui. Continua.